tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Rientriamo in diretta alle 9 e 5 minuti. Tra pochissimo con noi Amedeo Minghi.
Che un pozzo si fa profondo, che il buio nasconde il sole, ma c'è. Vero che quel che è vero è sincero, ma tutto quello che brilla sempre diamante non è. E mi piaceva pensare che ti bastasse il mio dare, e mi piaceva pensare di te. Ti volevo cantare. Ti volevo cantare, ti volevo cantare, ti volevo cantare. Qui non c'è, ma non è tanto chiaro, non sono mai stato avaro, ma pesa quello che ho fatto per te. E mi piaceva parlare se tu mi stavi a sentire, e mi piaceva parlare di te. Ti volevo cantare.
Cantare Amedeo Minghi, io penso che si riconosca, è un grande appassionato di musica rock, lo si riconosce anche dall'arrangiamento poi che dà alle sue canzoni, anche non specificamente rock. Diamo il benvenuto a Radio Rock Amedeo Minghi, buongiorno, come stai?
Grazie, bene, grazie.
Buongiorno. Allora,
buongiorno.
Innanzitutto c'è la prima notizia, Amedeo Minghi ascolta Radio Rock, lo possiamo dire?
Come no, certo, praticamente la sera, quando sono in macchina, così tutto il viaggio, così.
Allora, mi Amedeo piace. Minghi ascolta Matteo Strano su Radio Rock, la sera, la musica di Radio Rock.
Non lo conosco, non credo di conoscere.
Non lo conosci personalmente, ma te lo faremo conoscere prima o poi. Però se vabbè, vediamo,
potevo dire il migliore comunque.
Esageriamo, siamo tutti migliori, no? Qui dentro. Vabbè. Comunque, ti volevo cantare, perché hai scelto di partire da questa canzone di qualche anno fa? Era
di molti anni fa, il secolo scorso, il millennio scorso. Credo che sia 73-74, cosa del genere. No? Beh, era la musica che facevamo allora, quella che nessuno ci pubblicava. Credo che sia forse la terza volta che viene in radio questo brano in 40 anni, 50 anni.
Noi siamo specializzati in record di questo tipo, perché ci piace proprio far ascoltare, dopo faremo ascoltare addirittura una cosa precedente. Lastful era 1972, un pezzettino l'avevo anticipato,
sì,
prima.
In realtà era musica di commento, facevamo queste cose bisognava pure guadagnare qualche cosa in qualche certo. modo, quindi si faceva musica di commento, però poi sai queste cose individualmente viaggiano nel mondo, vanno attraverso altri cataloghi e cose, per cui alla fine poi Justin Timberlake se ne è innamorato e l'ha preso anche
e l'ha preso, e dopo faremo ascoltare il rifacimento di Justin Timberlake della tua canzone. Ma tu dicevi, tu parti dal rock fondamentalmente, rifacevate i Deep Purple da...
Questa era la mia generazione, io sono del 47, per cui dagli 60 avevo 13 anni, 14 anni, con l'avvento, prima parlavate dei Beatles, i quali arrivarono e fu una sorta di bomba nucleare, perché tutto è cambiato improvvisamente. In soli 10 anni hanno cambiato la faccia del mondo, in tutto, non soltanto come costume musicale, ma come costume esatto. sociale, sì. cambiò proprio tutto. Ci siamo vestiti come loro, pensato come loro, ancora scriviamo come loro.
Però tu dicevi, salvo rarissimi casi, chi poi ha voluto fare musica in Italia e ha avuto successo in Italia ha dovuto fare un po' altro, no? Perché la nostra tradizione sì. non prevedeva la possibilità di fare successo col rock.
Le cose che scrivevo io quando ero ragazzetto erano del tutto improponibili a livello commerciale, discografico. Poi soprattutto considera che noi avevamo a che fare discografici veri, cioè quelli che ti vietavano di fare le cose o ti consentivano di farlo. Non è come oggi che fai una cosa, la metti in rete, bene o male, ha delle occasioni.
Ecco, da questo punto di vista, ecco. Questo cambiamento è un vantaggio o uno svantaggio per chi approccia ad un mondo così difficile come quello del, diciamo, della musica?
Ma sai, la verità è sempre al centro, ragazzi, nel senso che oggi hanno più possibilità i ragazzi di farsi conoscere, però al tempo stesso hanno meno preparazione, perché non c'è questa cosa. Cioè, noi abbiamo visto nella mia storia, ma anche in quella dei miei colleghi e amici, dischi buttati via, ma proprio importanti. Parlo di Cocciante e Toto, parlo di sì. Patti Pravo e Vangelis, cioè cose così, dischi buttati perché non erano fatti bene, non era giusto.
Sembra una cosa sì, 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 folle no? raccontarla oggi, no?
Oggi sì, raccontarla sì. sembra che racconto fantascienza, ma è la verità. La verità, dischi costosissimi, magari è stato 8 mesi in America, hai fatto delle cose incredibili, hai chiamato musicisti straordinari, poi però il disco non rispondeva alle esigenze e quindi veniva buttato via un lavoro di un intero anno. Oggi quel disco sbagliato è in rete. Certo. E quindi paghi un po' lo scotto di non avere una guida, quindi è sempre in mezzo le...
Parlavi del cambiamento della discografia, sono curioso, oltre 50 anni di carriera, di grandissimi successi, è uscito tra l'altro...
Sono 60, penso.
Ecco, beh, allora, quasi 60 anni di carriera.
Sì.
È uscito il nuovo album, tra l'altro, Anima Sbiadita, il 28 aprile sarai al Teatro Sestina per una fantastica data live a Roma, però la discografia com'è cambiata in questi appunto quasi 60 anni?
Quasi morta.
Ecco, appunto, cioè, perché insomma
è invecchiata ed è morta, è perita e quindi gli abbiamo fatto i funerali, non c'è più discografia,
c'è più niente praticamente,
non c'è più niente. Ci sono discografici alcuni che però si legano al carro di qualche ragazzino illuminato che ha delle idee divertenti, commercialmente valide, lo seguono, però insomma non c'è più niente.
Però nella costruzione di una carriera quanto incide, no, questa roba qui sul fatto che si possa pensare, come si faceva negli anni 60, 70, 80, ancora forse 90, di creare proprio una carriera da zero di un musicista che poi va avanti appunto per decenni, no, rispetto magari al cambiamento continuo.
Noi negli anni 60, 70 avevamo contratti che duravano 5 anni. C'erano i famosi 3 più 2, ma tutti quanti noi, io, Zero, Baglioni, Cocciante, tutti quanti. E in questi 5 anni, probabilmente, perché erano 3 comunque di sicuro, certo, forse 5, si cercava una strada. Ecco perché dischi sbagliati, cose, tentativi, certo, collaborazioni e quant'altro così. Poi a Roma c'era questa fucina straordinaria che era la RCA, qui, certo, qui vicino, sì, certo, che adesso credo che sia un magazzino, non so che cos'è.
Sì, beh, parito tu.
È pure
tu.
Vero che però eravate riconoscibili. Cioè, nel senso che poi la strada indicata era molto chiara, no? Netta.
Era quella che cercavamo, che cercavano, certo. Cercavano di darci una guida, un'impronta, uno stile riconoscibile. Infatti, tutti quanti noi alla fine siamo quelli i più riconoscibili.
E siete pure rimasti, insomma, oggi siamo c'è rimasti. Un pamphlet di musica.
Ma ce l'hanno buttate di lavori.
Sì, ma infatti, da questo punto di vista, no? Dico, oggi voi, 60 anni tra il prossimo anno di carriera, cioè, sembra come se chi lavora nella musica iniziata a quei tempi abbia costruito un percorso che dopo 60 anni sì,
delle fondamenta
esiste.
Proprio
oggi c'è un po' la sensazione che un ragazzo esce con un singolo ma tra 3 anni potrebbe tranquillamente stare a fare, con tutto rispetto, l'edicolante o aprire una ferramenta, cioè
sì, è vero.
è una roba da cui non si torna più indietro o...
Stando così le cose oggi, no, perché ricordo, ecco, io sono stato tanto RCA in quegli anni, quindi vi posso raccontare che c'erano all'interno della casa discografica, c'erano delle linee precise nelle quali c'erano degli operatori molto esperti che indirizzavano questi giovani, quindi quello, cioè Gaetano era ironico e... aiutate, pensavo avete capito,
provocatorio, un po' provocatorio,
Cianti era romanticone, triste così, Maglioni era fotoromanzo, bello romantico,
certo.
Io con le mie guerre, le cose, le 150, cioè ognuno di noi trovava una strada, dentro quella c'era chi ci indirizzava e ci aiutava a trovare le cose più corrette.
E ti sei mai sentito un po' ingabbiato in questa cosa qua? Cioè nel fatto che il discografico ti desse una linea guida che poi magari appunto era quella che tu sentivi, però magari, come dici, no, dicevi prima, dischi buttati, esperimenti falliti, non c'era un po', o hai mai provato la sensazione di sentirti forse un po' in gabbia in una definizione?
Beh, qualche volta sì, come sempre capita a tutti i ragazzi comunque, perché un ragazzo a 20 anni, a 22 è convinto di essere Mozart, Beethoven, Freddie Mercury e John Lennon tutto insieme.
È il mondo in mano.
Certo, quindi è convinto di avere la verità nelle mani, quindi è difficile ragionarci. Però ecco, se trovi qualcuno, come è successo a molti di noi, in grado di comprenderci, poi era un grande vantaggio.
Secondo te la tua carriera sarebbe stata diversa con internet, se tu avessi avuto internet?
Sicuramente sì, io sicuramente sì, perché avrei forse... sarebbe, però guarda, ti dico una cosa, pensandoci adesso così a freddo o a caldo, com'è?
Sì, a tiepido, a tiepido, sì, a bagnomaria.
Però adesso io forse 1950 forse non l'avrei scritta, se fossi stato da solo, vedi, libero.
Tra l'altro su 1950 c'era una domanda che devo andare a recuperare, perché sono arrivate tantissime domande. Vedete, c'è qualcuno che chiedeva se è vera questa leggenda metropolitana che vuoi farti chiamare maestro,
no.
E poi ti vogliamo smentirla questa, perché
no,
lo dicono tutti.
No, anche perché
lo devi chiamare maestro.
Quelli della mia generazione, insomma, siamo tutti autodidatti, ma proprio tutti. Cioè negli anni 60 nessuno, certo, studiava, perché non potevamo.
Comunque lo dico qua, 1950 è la mia canzone preferita, perché non a caso parla di Serenella di Porto al Mare di Porto Via, mia moglie si chiama Serenella, un connubio che dura,
allora,
30
senti,
anni,
visto che ne abbiamo parlato, c'era un messaggio di, a parte questo, appunto, maestro, volevo complimentarmi con lei per la sua carriera e in particolare per la canzone Decenni, che vabbè, che è meravigliosa, firmato un metallaro, quindi per tornare al discorso che facciamo prima.
No, ma ce n'ho tanti, guarda, vengono un sacco di ragazzi ai concerti, quei pizzi con le cose, tutto
sì, sì,
ritallati,
tutti gli arredi giovanili ce li hanno tutti.
Io c'ho una canzone per esempio che a me ancora mette i brividi ogni volta che la riascolto, e la riascolto molto spesso. Devi sapere che diversi anni fa io ancora facevo, andavo a scuola e
sintesi,
lo so, beh, però qui aneddoto, sintesi, c'era un mio compagno di classe che si chiamava Paolo Simonelli, e disse: mio papà sta scrivendo una soap opera, una serie TV, vieni a casa perché così conoscerai. E mi fece parlare con papà, che stava lanciando questa serie TV, che era la prima serie TV italiana, che si chiamava Edera.
Edera,
sì, e la colonna sonora di Edera era una canzone come hai, una cosa pazzesca.
Quella è d'altro una canzone giovanile, pensa.
I ricordi del cuore.
Ha
un pezzettino, guarda, voglio far sentire un pezzettino perché.
Voi speranze che sperai, sorrisi e pianti miei, promesse di allegria e sogni in cui volai, ed il primo spietato amor mio siete per me.
A me metti i brividi quando la riascolto ogni volta.
Questo
questa canzone
non è quella originale.
Non è quella originale, sì, sì.
Questo
infatti l'ho pizzicata subito perché l'ho caricata qui al volo.
È quello. Beh, ma queste sono le grandi canzoni scritte insieme a Panella. Poi prima menzionavate Panella con Battisti. Sono cose completamente diverse. Sono paragonabili.
Hai collaborato tanto tu con Pasquale Panella?
Abbiamo scritto più di 70 canzoni insieme.
Battere Amore, tra cui Battere Amore,
sì,
no?
Ma lui ha detto che la vera sperimentazione l'ha fatta con te.
L'ha fatta e la facciamo ancora. Stiamo preparando delle altre cose che usciranno l'anno prossimo. Sì, la vera sperimentazione è quella mia. L'altra era semplice lavoro, poi d'altro con Battisti lui non collaborava in realtà, mandava i testi e Lucio li musicava, quindi c'era una collaborazione fredda, insomma distante, non, sì. non era fattiva.
Quindi lui mandava il testo già fatto praticamente, senza aver sentito la musica, esatto, e poi sopra ci metteva... Senti,
io e Pasquale invece siamo...
A braccetto, la
telefonata media, se è breve, due ore e mezzo. siamo
quindi
contenti.
È proprio un percorso insieme, sotto braccio.
Sì, sì, sì.
Io, tra l'altro, a questo punto vorrei far ascoltare... che cosa facciamo? Ascoltiamo prima Lustful o prima la riproposizione di Justin Timberlake? Che dici?
Scegli tu, fai il mix.
Allora facciamo così, un pezzettino di Lustful 1972, Amedeo Minghi faceva questa roba qui, sentite. Ragazzi, è meravigliosa.
Una cosa incredibile, ascoltando questa roba qui,
sì.
viene in mente che noi registravamo tutto unplugged, chiaramente, su 8 tracce.
8 tracce, fantastico.
Sì, ma perché eravamo già diventati ricchi.
8 tracce, 1972, infatti, no.
Da un altro dettaglio, il flauto è Guido De Angelis, fratello di Maurizio De Angelis, i futuri Oliver Onions,
come no, ma pazzesco. Vabbè, ma questa è una roba meravigliosa, ragazzi. 1972, Amedeo Minghi, qui era già Amedeo Minghi, tu no, ti sei sempre proposto col tuo nome.
Ai miei tempi c'era un nome e cognome reale.
Nome e cognome. No. Con Lustful, come è andata a finire, adesso la curiosità, no? Nelle mani di Justin Timberlake questa canzone?
L'ho detto prima, perché sono cose entrano nei cataloghi editoriali,
sì.
e poi vengono ceduti a terzi, a quarti, a quinti, per cui alla fine, che ne so, il quinto, il sesto, il settimo editore gli viene in mente una cosa, la propone, e meno male che Timberlake gli è piaciuta e la fa.
Qualcuno scrive molto Jethro Tull, fanno...
stavo dicendo, esatto, molto Jethro Tull.
Gli anni erano quelli.
C'era anche un po' di prog, no? Che in quegli anni insomma andava alla grande.
Sì, però considerare che Guido era un flautista, quindi essendo certo. E il fratello Maurizio invece un chitarrista eccezionale. Nei loro arrangiamenti c'era per forza sì. questa esperienza. Però sì, Jethro Tull imperversavano in quegli anni.
La cosa molto bella, secondo me, tra l'altro, di Amedeo Minghi, che non in tantissimi possono vantare, è che tra l'altro è transgenerazionale, cioè ci sono i nonni, i figli e i nipoti ai tuoi concerti ad ascoltare la tua musica. Infatti ce l'hanno testimoniato anche persone che hanno ricevuto, diciamo così, in eredità la passione per Amedeo Minghi, magari dal padre. Mio papà ascoltava...
Io negli anni 70 fecero anche una ricerca di mercato, che è vera, reale, ero il cantante più ascoltato nelle macchine, perché mettevano la cassetta, la mettevano in macchina e partivano per le vacanze.
Confermo.
I ragazzini massacrati da me, capito?
Roma, oppure Calabria. Illuminati, perché magari come scrivono sei ancora nei loro ascolti.
Allora, in qualche messaggio lo voglio leggere, qualcosa l'avevo spoilerata, però chiedono se ti aspettavi il grande successo di Vattene Amore quando la presentasti.
No, ovviamente no. Ovviamente la speranza c'è, però insomma che diventasse... Pensa che l'anno scorso, vero Carlo? Ha vinto l'ennesimo disco d'oro dopo 35 anni.
Pazzesco, una canzone che ha fatto proprio la storia, sì. rimasta nella testa di tutti. Cantatissima ancora oggi.
Veramente, come dicevi prima, transgenerazionale questa, forse.
Ha partecipato
più di
a Sanremo, vero? Nell'80...
Nel 90.
Nel 90 ha partecipato.
Terzo posto.
Però non ebbe il forte, insomma, l'impatto in realtà.
Beh sì, io guardo il giorno dopo, me lo ricordo, abbiamo fatto Domenica In, come sempre, la domenica, e poi io lunedì ero a Torino
sì.
con il mio spettacolo Forzesi Musicale. E durante il tragitto Sanremo-Torino c'era soltanto questa canzone.
Questa canzone.
Solo questa.
E poi Pannella, rispetto a questa canzone, si è pure incazzato perché dice in realtà non è stato capito il testo di questa
canzone. Assolutamente no, infatti noi pubblicheremo un volumetto che lo spiega.
Perché basta. Quel dudu
sì, perché, da da, no, ma quel ti c'era anni fa
per le istruzioni.
Sì, c'era anni fa Ornella Vanoni che la criticò, poi ha ritrattato, sì, dicendo che sembrava una canzone da bambini, che in realtà non ha colto, insomma, non ha colto il senso della.
Ci sono delle idee. Sì. Cioè, l'anzianità a volte
può succedere, diciamo,
anche
sì.
Io lo sono, quindi qualche volta qualcosa mi scappa.
Ma quello era nato come un duetto che non dovevi fare tu con Mietta, in realtà.
Ma era una leggenda, sì, c'era una vaga ipotesi di una collaborazione Mina Vanoni, ma non si concretizzò mai, per cui, però siccome dice, ah, perché non la scrivi, io feci questa cosa, invece poi Daniela, vabbè, io la chiamo Mietta,
Mietta, sì,
la sentì, la incise, era talmente forte che va bene così, che lei è bravissima, sì, è sicuro che ha una voce, sì, straordinaria.
Tu hai collaborato con lei anche con Canzoni, l'album suo, e c'era, sì, una all'interno di quell'album c'era una canzone, La Farfalla, che è sempre è mia, tua, sì, che mi ha accompagnato per tutte le notti del servizio militare, per cui io sto scoprendo che Mingy in realtà fa parte della mia vita,
poi hai segnato delle tappe. Teatro nell'89, prese il picco del Liceo a Via Nazionale, quello non c'è più purtroppo, sì, teatro bellissimo, meraviglioso, 300 posti, e feci questo spettacolo da solo, forse sì, musicale, e la gente veniva perché c'era appunto Walter Amore, 1950, poi ci hanno scoperto poi, come hai fatto
mondo,
anche tu,
sì,
che in queste 30 canzoni, certo, la metà li conosceva la memoria, però non sapevano che ero io,
certo.
E da lì è cominciato quel spettacolo. Da una settimana ho fatto 160 repliche.
Mamma mia.
Qualcuno ci scrive un po' Jethro Tull, un po' di Purple,
sì,
qualcun altro,
certo,
ci scrive, mi stai dicendo Ian Anderson di Jethro Tull era in realtà l'Amedeo Minghi britannico, possiamo dire così a questo punto.
Beh, ragazzi, va considerato che il rock non è musica nostra, non è nostra cultura, per cui eravamo ragazzini quella generazione lì, ci siamo ovviamente legati a questa nuova esperienza, perché noi in realtà culturalmente siamo Puccini, siamo Verdi, Mascagni, Rossini, Donizetti, Bellini, questi siamo noi. Il rock in Italia non c'è mai stato.
Prima accennava Maurizio, ci chiedono di come è nata 1950, altro grande classico, sì, se vuoi.
È una canzone, è la summa di un discorso lunghissimo, durato un anno e mezzo con Gaio Chiocchio, con questa poeta straordinaria. Non c'è più.
Saremo 83, se non sbaglio, vero?
Saremo 83. E la scrivemo nell'82, ma però ne avevamo parlato di questo mondo qui per almeno un anno. Abbiamo parlato un sacco di cose, poi alla fine lì eravamo a Ronciglione, sì, questo,
sì,
al vecchio mulino di Ronciglione, un po' ubriachi, devo dire, non mancava
giusto,
mai,
giusto,
c'era sempre il vinello rosso,
lo
che
stato migliore per comporre, migliore.
E la mattina appunto, però non è vera questa cosa, ho raccattato i pezzi di testi che avevamo scritto durante la notte e l'ho cantata la mattina.
Io mi ricordo
questo disco, questo fantastico brano qui, che cosa puoi sentirlo,
sì,
ma è un provino.
Ah,
non c'è neanche il basso, un provino, io sono la batteria, il pianoforte, le cose da
fantastico. Allora, senti, facciamo così, chiudiamo con Justin Timberlake, che avevamo promesso di farla ascoltare un pezzettino, che è diamogli una chance a sto ragazzo,
giusto
un pezzettino, e poi ritorniamo, giusto per far capire. Insomma, si è capito,
quello,
Justin Timberlake ha rubato insomma, il senso buono, per carità, dal nostro Amedeo Minghi. Allora, sentiamo invece anche 1950, dai.
Questo provino, il provino di 1950.
Dunque, questa qui, vediamo un po' se...
È lei.
Perfetto.
Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento di mare, di pini nel nostro anno, tra la guerra e il 2000. Dal
conservatorio e l'università, la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me. Nel 950, nel 950, amore, ma come stiamo bene al sole.
È bellissimo vedere Amedeo Minghi che ascolta le sue canzoni.
Mi dice, che bello, è bellissimo.
Posso dire una cosa?
Mi viene in mente sempre quella, sì, quella mattina, capito? Io ti ho cantato di mattina, capito?
Di mattina?
Senti, ma troppo sofisticata per vincere Sanremo, perché non si piazzò bene.
No, ultima, arrivo ultima.
Ma c'era, guarda, la canzone che
è
ti apre proprio...
Come è quasi canzone, una regola, ultima a Sanremo, entri nella storia.
Praticamente sì.
Ti apre un mondo. Senti, che rapporto hai tu? Vabbè, un pochino, forse l'abbiamo intuito, però con i tuoi classici, ci sono degli artisti che... non vogliono suonare i loro classici, hanno, non so, non vogliono eseguire per l'ennesima volta canzoni che sono molto amate dal grande pubblico,
no? Se...
vogliono fare, invece tu come ti posizioni da questo punto di vista?
Un po' di stanchezza effettivamente
c'è.
Dice no, ho fatto tanto,
una
volta
ho pubblicato da dire. 37 anni,
ecco.
Ora è chiaro che la voglia di far sentire le altre cose
è ovvio,
è sicuramente tanta, capito? Però certo lo capisco, per esempio, che ne so, lunedì a Sistina mica posso cantare 200 canzoni, è impossibile,
certo.
Devo fare una cernita, quindi canterò la prima parte dedicata al nuovo album e la seconda una carrellata, io chiamo il nostro comune passato, capito? Perché la conoscono tutti,
vero.
Meglio di me le sanno.
Sì, sì. Tra l'altro qui scrivono, vediamo in che LP posso trovare il pezzo che avete passato, è praticamente introvabile, tra l'altro si trova su YouTube, Lastful, ma sì, praticamente è introvabile. Fate sì, ascoltare il brano Il Suono, poi ci scrivono, non scherziamo, meglio la versione di Amedeo, Justin scansate, come diciamo da queste parti, vabbè, senti, ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità, torniamo ancora tra pochissimo a chiacchierare di tante belle cose, poi parliamo anche del nuovo disco, insomma, certo, naturalmente, certo, della data del 28 aprile, lo ribadisco al Teatro Sistina a Roma, tra pochissimo con Amedeo Minghi in studio.
Radio Rock Podcast.
Noi rientriamo alle 9.37 con Amedeo Minghi, tra pochissimo ancora i nostri microfoni.
E così sono a sperare, ormai stanco di aspettare, torno a vivere nel sole e quando crescono le viole, ritrovare quei colori, quelli buoni, quelli veri, certe forme scolorite e mai più dimenticate. È passato troppo tempo prima di poter tornare, ho sognato tutto quanto si potesse immaginare, e cercato senza mai trovare nulla del passato che potesse darmi poco o anche un minimo di fiato. Anima mia, senza più i giorni e quelle notti, giorni e notti da bruciare, mi dirai io sarò con te, e
Se avessi un cuore vero,
se avessi un cuore vero,
un cuore intero,
un cuore
da mangiare,
e uno stomaco di fuoco che potesse consumare tutto il male che ho versato, se potesse almeno avere solo un calice del bene, lo berrei. Con il vento dentro gli occhi,
il vento dentro gli occhi,
è impossibile vedere,
è impossibile vedere
dove mettere le scarpe, e nessuno può sapere che mia madre sorrideva ma non conosceva il mare. Mi dirai, io sarò con te. Senza più i giorni e quelle notti, giorni e notti da bruciare, mi dirai, io sarò con te. Più i giorni e quelle notti, giorni e notti da bruciare, ti dirò, io sarò con te.
Amedeo Minghi, che è anche nostro ospite in studio quest'oggi, con Ami, Ami e Ami, che anche sono anche le tue iniziali, questo gioco, diciamo così, tra la il verbo Ami e appunto le tue iniziali, chiude l'album Anima Sbiadita, uscito a novembre, se non sbaglio, novembre scorso,
8 novembre
2024, disco nuovi. Voglio farlo vedere anche agli amici che ci guardano su Radio Rock TV, perché Amedeo ci ha portato copia del vinile, anche bellissimo.
Due versioni, penso, a proposito di strumenti, no, e di mezzi di fruizione musicale, sì, che rimangono, no?
Beh, il supporto fisico, esatto, il supporto fisico che si può aprire, che si può consultare, che si
leggere,
può
le notizie,
leggere, certo, tutto. Io mi ricordo, tu ti compravi un disco solo e poi dopo quel disco lo consumavi, ma lo consumavi.
Però il vero fan ne compra sempre due,
due copie,
anche aspettare. Io mi ricordo la data di rilascio, aspettavo, cioè proprio
arrivi al negozio,
arrivi a fare la fila.
Facciamo fare un appello agli ascoltatori di Radio Rock. Non vi dirò questa mattina di acquistare una copia del nuovo disco di Amedeo Minghi, ma bensì due copie, se siete dei veri ascoltatori di Radio Rock.
Non comprarne due stamattina, morirete in una quindicina di giorni.
Allora, tra l'altro erano 8 anni, sbaglio, che non facevi un disco in studio.
In studio di Ened, di sì, ho pubblicato, però 8 anni fa pubblicammo La Bussola del Cuore, dove c'era una marea di canzoni.
Sì. Che ispirazione hai trovato? Cioè, dopo 8 anni, diciamo, da dove sei ripartito, no? Per raccontare delle cose nuove, per scrivere?
Dall'interno, da dentro, perché la sola cosa che puoi raccontare è quello che c'è dentro. Quello che c'è fuori lo vediamo tutti quanti, bene o male. Però insomma, le cose vanno talmente male in questo mondo che bisognava pure dirle come stanno le faccende. Quest'album è segnato un po' da questo, da un senso più reale del solito, meno sognante, meno onirico, capito? Un po' più vicino alle cose del quotidiano, perché purtroppo i momenti in cui stiamo vivendo sono difficilissimi.
Poi è anche molto diretto come disco, molto senza più troppi orpelli, senza troppe, proprio molto, va dritto al sodo, viene da dire, è una scelta anche...
Sì, è un'esigenza anche, perché ti ripeto, poi alla mia età devi fare, è così, il vantaggio di essere anziani, che puoi dire tutto quello che pensi, dici del tuo a tutti,
no, dici la verità, inizio a capirti.
Hai visto quel film con Michele Placido dove lui manda tutti a quel paese? Adesso non ricordo.
Sì, sì, è vero, è vero. È un po' lì c'è una problematica, lui diciamo.
Beh, lì, però, lì era un film. Po' esagerato.
Però è vero, hai ragione.
Però il senso è questo.
Intanto c'è Letizia.
C'è un senso pratico molto forte. Forte. Sì, vedo sì, molto sì, diretto, molto sbrigativo.
Bello,
molto...
guadagnato nel tempo, sì, sicuramente sì. È il vantaggio dell'età. C'è uno dei pochissimi
vantaggi.
Vabbè, insomma, giustamente
ce n'è uno,
prendiamocelo. C'è Letizia che scrive: oh maestro, io sono talmente rock che amo Minchi da quando ero piccola, l'ho visto anche a teatro, pura poesia, grazie per averlo invitato. I nostri ascoltatori, ecco, questo grazie, per dire c'è qualcun altro che racconta, che ci chiede di raccontare La vita è fatta così, presente nel nuovo album.
Sì.
Se puoi dire due parole, evidentemente qualcuno che ha ascoltato il disco e in particolare
sì,
è stato colpito da questa
canzone. Sarà il nuovo singolo, perché abbiamo estratto già 4 singoli da questo album. Adesso il quinto sarà per giugno, che dopo sia questo qui.
Ah, vedi, pizzicato subito.
Che fanno ricerche di mercato, queste cose. E su YouTube è quello più ascoltato degli 11 brani, quindi faremo così. La vita è fatta così.
La vita sì, è fatta così, ha colpito il nostro ascoltatore.
Beh, c'è l'ineluttabilità delle cose, non si possono fermare gli eventi. La vita va dove gli pare alla fine, eh? Noi cerchiamo di guidarla, crediamo di poterlo fare, ma in realtà non è così. La vita è un po' la faccenda del sliding doors, no?
Certo.
Cioè, alla fine, insomma, la vita fa come gli pare.
Ma come gli pare, però è anche, come dire, la vita è anche piena di immaginazione, no? A volte che succedono delle cose che tu non ti aspetteresti mai, anche pochi anni prima, e poi ti portano in delle direzioni diverse.
Non devi pianificare, no?
Puoi pianificare quanto vuoi, però succede... E l'ineluttabilità, che era il vero titolo di questo brano, poi me l'hanno fatto cambiare.
Ah, okay.
Avrebbe detto l'ineluttabilità.
L'ineluttabilità, vabbè, bello però. Invece il 28 aprile sarai al Teatro Sistina. Che cosa, come hai organizzato questo live del 28 aprile?
Intanto siamo 18 elementi sul palco, quindi no, insomma è una piccola grande orchestra con la quale cerchiamo di restituire il suono enorme, notevole di queste canzoni, perché sono, è musica sontuosa quella che faccio io generalmente. Per cui con l'orchestra riusciamo a rendere questo un po' l'idea di questa sontuosità. E poi c'è la lettura ravvicinata di queste canzoni nuove nel primo tempo e il percorso facilitato, diciamo, il secondo anche per me perché la cantano tutti loro. Vabbè, anche se non è, però è vero in parte, perché in realtà io ho un pubblico molto molto speciale. Vengono per ascoltare, partecipano, poi alla fine ti lasciano anche andare, ma voi lo vogliono ascoltare. Perché ognuno
attenti
di loro, sì, attenti, pensa che una volta proprio al Sistina mi è successo di dimenticare il testo. Stavo cantando Quando l'estate verrà. Non so se la conosci.
Sì,
quando l'estate verrà. C'ho una botta di amnesia. Ho detto poi il mio e poi e loro hanno ripreso esattamente e poi ho continuato io.
Cioè, puoi contare sul tuo pubblico,
assolutamente sì, pubblico che
risponde. Senti, intanto qui arrivano i complimenti, bellissima voce, è unica, l'ho ascoltato per la prima volta con Mietta, anche lei ha fatto un percorso, ha continuato, no, a fare delle cose anche molto interessanti. Pure lei secondo me è un personaggio molto rock, Mietta.
Daniela sì, lo è molto. Sì,
anche
è
come
molto
voce,
sì,
come
sì,
vocalità.
Lei, ma tanto lei ha delle capacità vocali
incredibili,
tra l'altro anche
sì,
registro di soprano.
Incredibili.
Del soprano, perché non lo usa, lo usa pochissimo, sì, purtroppo, ma c'è anche quello lì, arriva su a note incredibili. Sì. Poi, non so se l'avete visto ultimamente, ma è bellissimo.
Sì, sì, era una cinquantenne splendida.
Ce l'ha, infatti ce l'hanno scritto, ci hanno scritto anche un nostro ascoltatore.
Forse hanno qualcosa che non puoi dire, immagino.
No, assolutamente, no, diciamolo, beh, è una cosa bella, dai.
No, ma è qualche termine romanesco, non c'è.
Tu, no, si può dire tutto. Qui, no, io
è buona.
Poi io sì, leggo tutto.
Io l'ho avuto ospite a Firenze e a Milano, al Verdi di Firenze e all'Arcimboldo di Milano. L'ho fatta venire ospite. È uscita lei con tutta la sua bellezza, eh? Il pubblico maschile.
Immagino.
Beh, la donna di un fascino pazzesco, tra,
bella,
tra le altre cose, insomma,
bella
ovviamente.
È molto brava.
Tra l'altro,
tu
l'hai tenuta proprio a battesimo perché canzoni.
Quasi, perché l'anno prima lei aveva partecipato già a Sanremo con un brano di Claudio Mattone, dall'altro, quindi un genio assoluto. Però lì la cosa non funziona.
No, invece
funziona.
Canzone è bellissima. Proprio bellissima.
Anzi, se ce l'hai l'ascolterei volentieri.
Come no,
canzoni,
come no.
È veramente, e lì anche siamo Panella Minghi, di cui abbiamo detto, ecco lì, telefonata di 3 ore. Dice, cosa facciamo cantare a una ragazza di 19 anni? E abbiamo messo, dice, guarda, la sua storia. È a Sanremo, ma al suo amore, diciamo, che non ti inventare niente, perché qui non cambia nulla. Io domani ritorno e la mia vita è questa e tu sei quello.
Senti, intanto c'è chi ci scrive. Dunque, una cosa che, insomma, c'è stata la morte di Papa Francesco. Tu l'avevi incontrato a Buenos Aires. Sì. Ci racconti di questa cosa?
Io ho cantato per Giovanni Paolo II, lo sapete, era questa canzone, sì. Un uomo da lontano, canzone ormai celeberrima. Poi ho cantato per Bergoglio a Buenos Aires quando era arcivescovo di Buenos Aires. E poi ho cantato anche per Ratzinger, tra l'altro. Quindi per tre papi ho cantato, ragazzi. E sono uno in
casa. Esatto, no. I papi vanno avanti.
Mi sotterri tutti,
Che sì, papi. Giustamente. Vabbè, insomma.
No, io l'ho cantato quando erano proprio.
È un record, credo, nel senso, cantare per tutti questi papi.
Tre papi, forse sì.
Allora, vediamo se è la versione giusta, perché sennò altrimenti.
Sì, quello originale.
Giusto, perfetto.
Senti che meraviglia. Vuoi lasciare così poi il commento?
Come no, certo.
Quello che sta succedendo sarà forse sì musicale.
Segui il testo,
Ma si tratta di noi.
Tratta e poi diventa taratatà.
Ti ricordi di noi?
Questa è una bella idea di ascoltare.
Stavo pensando la stessa cosa.
Una rubrica.
Lo fanno qualche volta con i commentari dei DVD dei film. Lo dovremmo fare anche noi, Amedeo.
Se sai chi sa commentare, sì.
Certo.
Eccolo. Questa è la gente che chiacchiericcia. E allora sì, parlate.
Si tratta di noi.
Bello, eh? Vedete come canta la ragazza? 19 anni.
È una voce
19 anni.
Quello che capita nelle canzoni non può succedere in nessun posto del mondo.
Certo, la realtà è un'altra.
Tu ricordati di noi.
Fantastico.
Siamo noi,
Io non so.
Ma lei infatti un anno
voleva un fiato per cantare questa canzone. È difficilissima.
Sì,
non
sì.
Sembra, ma è difficilissima.
Molto.
Quindi, insomma, anche Mietta dobbiamo ospitarla qui a Radio Rock se vorrà venire.
Sì, ti do il suo numero, la chiami.
Ecco,
certo.
Magari sì. Io poi ho sempre paura, perché dice, magari so, uno ha litigato. Invece, no, a vedere, non litiga con nessuno. Ma Pasquale Panella c'hai un buoni rapporti, no?
Ottimi, certo.
Ottimi rapporti. Mietta,
come si può avere con un orso, perché lui non vede nessuno, non frequenta nessuno.
Ti posso dire un connubio parole musiche.
Però ti dirò una cosa, chi va Amedeo vieni venire a pranzo, siccome ho un amico che è molto amico di Pasquale Panella, si organizza un pranzo e costringiamo Pasquale Panella a fare un pranzo.
Dove?
Non lo so, dove ti parte?
2 chilometri da casa è già estero per lui.
Vabbè, facciamo sotto casa di Pasquale Panella.
A casa di Pasquale.
Ma non c'è nessuno con cui hai litigato tu nel corso di questi quasi 60 anni?
Sì, ho litigato purtroppo con come si chiamava quel DJ che...
Addirittura hai rimosso il nome, litigato.
No, il DJ famosissimo che...
Cecchetto.
No, quello che è morto purtroppo.
Coccoluto?
Coccoluto.
Sì?
Infatti Staffelli mi portò...
Il tapiro? Mamma mia, che esperienza.
Vabbè, perché io non sapevo chi fosse Coccoluto, giuro.
Sì?
Eravamo a Sanremo e lui parlava della mia musica, diceva delle cose. E a un certo punto dico, ma scusi, ma lei chi è? Perché invece, ma questo è quello famoso in tutto il mondo. Io non sapevo chi fosse e Staffelli mi ha portato il tapiro. Ma io ero sinceramente, cioè non sapevo chi fosse davvero, non lo conoscevo.
Allora, intanto mettete sottomarino, dice qualcun altro. Un caro saluto da Medeo, Maria, magia pura, scrive qualcun altro. Questa canzone è magnifica, Gommietta.
Beh, lei, tra l'altro, quell'anno non vinse il ferro, stravinse proprio. Arrivò fuori quota, il secondo era a migliaia di punti sotto.
Devo dire che stanno arrivando una barca di messaggi perché poi quando fai ascoltare certe canzoni che sono rimaste, non c'è niente da fare, proprio nella memoria delle persone, legate fortemente ai ricordi. Prima appunto dicevamo i ricordi del cuore, prima commentavamo, no, quanto poi la musica, al di là dell'aspetto legato alla soggettività di quello che piace a te, quello che piace, è legata proprio a certi momenti della nostra vita che sono indissolubili, no? Quindi io ho fatto
io per esempio nel concerto prima di Dove sei dove mai, un brano che magari se vuoi lo puoi poi metti, faccio riferimento alla mia canzone del cuore di quell'anno, di quell'amorino giovanile che era Il Mondo.
Io
e quando già tutto Jimmy Fontana che canta Il Mondo, a quale ho dedicato questa canzone, Dove sei dove mai, ho dedicato a lui. A me viene in mente quella ragazza lì, viene in mente Villa Glori, che andavamo lì a fare le nostre cosine molto infantili, intendiamoci, eravamo poi ragazzi di 14 anni così. Però ecco, anche io sono legato a questa, al cielo di Renato, sono legato
a Puff Boom di Dalla. Incredibilmente, perché già 950 è una fotografia proprio.
Eh sì.
Scusate, senti la canzone, adesso ho dovuto rimettere la versione originale perché dopo me era dispiaciuto.
Questa è più bella,
è bella anche l'altra, ma sono molto legato a questa versione. Come... Ragazzi, mette i brividi. E grazie
questa
per questa.
Questa è una di quelle che in teatro la cantano gioiello. Tutti insieme a me, questa la canta.
No, veramente. Senti, e poi tra l'altro, cosa ascolti invece tu oggi? Sei legato a qualche cosa? Ascolti, come
ma
dire,
io sono degli un pessimo artisti... ascoltatore.
Ah, ecco.
Pessimissimo, non c'ho neanche la radio a casa. Ho uno studio a casa, ovviamente.
Certo.
No, dall'altra parte del giardino, Ho certo. studio dove faccio i miei lavori da 40 anni, però sì, sono un pessimo ascolto pochissimo, e se ascolto, però ascolto tutto. Per me la musica è soltanto una, o è fatta bene o è fatta male, o è bella o è brutta. Non c'ho, per me soul, rock, beat, jazz, una che mi commuove era Bob Marley, lui mi faceva proprio piangere.
Bob Marley,
la prima volta che lo ascoltai ero in una radio, Punto Radio, si chiamava Punto Radio, c'era Punto
sì.
Radio,
sì sì, come no.
E questo DJ mi dice guarda Matteo, e mi fece ascoltare questo signore, si chiama Bob Marley, e io ho pianto
al volo.
La meraviglia assoluta
al volo. Ma cosa scrive? Perché lei maestro è troppo buono, se non una bella capocciata a Staffelli. No, il maestro minchia, contro la violenza non avrebbe fatto mai. Io sì, magari, però.
Meraviglioso.
Allora, per la gioia di riascoltare queste musiche, non riesco a smettere di avere gli occhi rigonfi di lacrime e di immenso stupore. Ci scrive qualcun altro di voi. Tra l'altro, questi qui sono i nostri ascoltatori più fedeli.
Sì,
io riconosco
sì.
perché mi. Quindi,
ma io ce l'ho, ti ho detto prima. Non ti dico,
pazzesco.
Ti ho detto la verità. Cioè, in teatro vengono moltissimi ragazzi, soprattutto d'estate, poi dove facciamo i concerti all'aperto così. Tanti ragazzi li vedo che sanno i testi delle canzoni che canto. Anche perché, ti ripeto, i loro genitori li hanno massacrati nei viaggi, li hanno condizionati.
Allora, qui scrivono, da cosa è nata la canzone Sicura? Bella, bellissima anche questa.
Ah, ce l'hai?
Adesso, sì, sì.
Per questo vantaggio, ecco, questo internet è comodo, perché parte di sale in frasca, salti, pari in frasca. Ho detto, non lo so.
Ecco, aspetta, ma questa qui è sempre...
Era chiaro.
Era quello, il concetto era quello lì.
Non so se è la versione giusta. Perché...
Sì, questo è Pandemonium.
Perfetto.
Queste sono delle canzoni che si interseguono fra di loro, testo pure. Hanno un'altra versione questa?
Infatti.
Quante versioni hai? Tu hai
avevo il
sei molto avversionato.
Sì. Vediamo se riesco a trovare. No, però non c'è.
Parla di me, il tempo da rughe ormai.
Ah, ma questo sono io il mio provino hai messo. non è Pandemonio, ma...
sì, è bellissimo.
Ah,
pensa che
forse
l'hanno incisa anche Wes Dorichizzi. Incredibile.
Aspetta, cerca, è divertentissima. Adesso voglio vedere se riesco a trovare.
Wes Dorichizzi invece è una versione dance, diciamo, no? Allora, insomma, con tutto il pudore di quegli anni. Era molto divertente.
Allora, qualcuno dice: sogno una collaborazione di Amedeo Minghi con i Tool. Mi piacerebbe avere un tuo. Hai ascoltato mai i Tool, Amedeo?
Sarebbe bellissimo.
E secondo me ci sarebbe bene.
Sarebbe sono quelle.
Faremo ascoltare i Tool ad Amedeo Minghi.
Bravo.
E poi sogniamo tutti insieme.
Ma è un gruppo?
Sì.
Bello.
Gruppo americano. Che guarda che se, sì, devo dire che secondo me sì.
È un discografico nato questo.
Sì, secondo me ci può stare. Senti, intanto qualcuno chiedeva dove sei, dove mai. Dai, ascoltiamola.
È dedicata a Jimmy Fontana.
A Jimmy Fontana.
Alla sua canzone, praticamente, alla canzone Il Mondo, che era appunto il live motive di questo amorino adolescenziale.
Disperdersi così, come fa la melodia, fino a tornare a te, ma senza nostalgia. Dove sei? Dove mai? Anni su anni ad intrecciare verità. Artisti di un amore che con tanta ingenuità, il tempo è speso tutto ormai e disconosce noi. Dove sei? Dove mai? Suonava il mondo su di noi.
E qui c'è sempre Fontana sul mondo.
Che il giorno non finiva mai. Enrico lo intonava al sole.
Enrico è il nome di Jimmy Fontana, si chiamava Enrico.
Io ti chiedevo un po' di più.
Ma queste cose non le potete sapere voi.
Però vedi, sono delle piccole citazioni, delle piccole citazioni nascoste nel testo.
Beh, questo fantastico. È il vantaggio che dà il teatro, che puoi dire delle cose,
puoi raccontarle, no?
Certo. La dimensione più intima, è molto più diretta,
per far entrare il pubblico dentro, certo, il tuo lavoro, capito?
È proprio un viaggio diverso rispetto a un live, diciamo, da palazzetto.
No,
da...
assolutamente, un'altra teatro cosa. È un incontro ravvicinato fra, sì, me e fra noi, insomma, e il pubblico.
È la dimensione live che preferisci, quella del teatro?
Veramente sì, certo. Beh, l'ho praticato tanto dal 4 aprile 89. Entrai per fare una settimana, sì, e ci sto ancora. Era previsto 5 repliche, abbiamo fatto
migliaia.
Posso
dirti, in effetti, da ascoltatrice è la dimensione dove meglio ti vedo.
Sì, cioè, più a mio agio in quello, effettivamente. Poi d'estate, vabbè, facciamo anche 20.000 persone. Certo. Però è un'altra cosa. Poi lì sai, il 10% di 20.000 sono 2.000. Il 10% di 1.000... pochi.
Eh no, no, certo, certo, sì, certo.
Ti fanno applaudire, certo, un centro, sì, in teatro, ti prendi un colpo.
Certo, certo,
è ovvio.
È giusto, è giusto. È allora, intanto c'è Sofia che dice che meraviglia, grande Amedeo, io però più che con i Tool lo vedrei con i King Crimson. King Crimson, vabbè, so, è anche, e devo dire che anche King Crimson ci stanno molto molto bene.
Sì. Starebbero anche bene con,
assolutamente,
i Tool.
Sì, c'è addirittura Antonella che scrive Minghi me lo sposerei, quindi vabbè,
di
insomma,
nuovo,
proposte di matrimonio che arrivano. E poi qualcuno dice che Amedeo Minghi ha la stessa timbrica di David Gilmour, lo stesso stile canoro.
Io lo adoro.
Insomma, però devo dire,
è il mio cantante preferito.
Davvero?
Sì, sì.
Quindi questo nostro amico Federico.
Dopo, dopo John Lennon, che è quello che mi emozionava di più, effettivamente. Ho dedicato un brano a John Lennon quando l'ho fatto l'anniversario con Yoko Ono.
Sì?
Sì.
Vabbè, insomma, ragazzi, qua abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Qua devi tornare a trovarci, vedevo.
Un archivio,
sì,
di
sì,
musica.
Ma vi devo affittare un appartamento da queste parti.
Sì, qua stanno costruendo un palazzo con degli appartamenti.
Oppure
facciamo...
fai un B&B e
oppure vediamo noi da te.
Però,
vabbè, ragazzi, allora, con cosa chiudiamo questa nostra...
Anima sbiadita, l'album si intitola così.
Perfetto.
Mi sembra giusto, anche un fatto promozionale.
Arriva subito il nuovo album di Amedeo Minghi, uscito proprio da qualche mese. Si intitola, lo faccio vedere ancora una volta agli amici, Anima Sbiadita, gli amici che ci guardano su Radio Rock TV, e ascoltiamo proprio la title track, come si dice in questi casi. Ricordo il 28 aprile il concerto a Roma, per tutti gli amici di Roma, ma anche gli amici
lunedì,
che ci ascoltano.
Siamo
quasi, siamo qua lunedì prossimo, 28 aprile al Teatro Sistina. Amedeo, grazie di essere stato con noi, è stato veramente una piacevolissima chiacchierata. Chiudiamo con Anima Sbiadita e ti aspettiamo presto in studio.
Grazie.
Ancora, e poi facciamo quel pranzo con Pasquale Panella. Pasquale, ma questo magari questa è un'altra storia, poi lo racconteremo magari.
E vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel passato, avessi ancora tempo di te. Ti cercherò nella mente, con l'anima sbiadita, la vita mia ferita. Non crederò mai più a niente, a quanto l'ho cercato e quanto l'ho seguito. Non crederò mai più a niente. E vorrei tempo, tempo da inventare, come castelli in mare, fin dove arriverò. Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te, per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente, ho perso la partita al senso della vita. Non crederò mai più a niente, ma quanto ne ho inventato mentre l'ho smarrito. Non crederò mai più a niente. Ti cercherò nella mente, con l'anima sbiadita, la vita mia ferita. Non crederò mai più a niente, a quanto l'ho cercato, a quanto l'ho tradito. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel passato. Ma dov'è il mio tempo? Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.